La musica di Silvia Colasanti prende, arriva al pubblico ed emoziona, noi per primi che la suoniamo. Sono parole con cui Salvatore Accardo descrive la sua scrittura. Silvia Colasanti, acclamata e pluripremiata compositrice, presente con le sue opere nelle principali istituzioni musicali internazionali, la cui poetica è un'alchimia di ingredienti, tra cui gusto metrico del suono, forte lirismo e ricchezza di registri. Lei è la prima compositrice a cui il Teatro alla Scala commissiona un'opera. Dal 28 settembre al 2 dicembre, infatti, va in scena al Piermarini Anna A, opera di Silvia Colasanti, sul libretto dello scrittore e traduttore Paolo Nori, con la direzione di Anna Scrileva e la regia di Giulia Giammona, con scena di Lisa Beensky e costumi di Giada Masi, dedicata alla figura della poetessa Anna Akhmatova. Nata nei pressi di Odessa, in Ucraina, vissuta tra il 1889 e il 1966, protagonista di un'esistenza piuttosto travagliata e considerata tra le voci più alte della lingua russa, ma sulla cui produzione poetica si è abbattuta inesorabile la scure della censura. L'opera, in cui si intrecciano canto e prosa, Elena Giaurov interpreta il personaggio di Anna Akhmatova come voce recitante, presenta la poetessa negli ultimi giorni della sua vita e sarà eseguita da solisti e orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala. Abbiamo incontrato Silvia Colasanti nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala Arturo Toscanini in occasione della conferenza stampa di presentazione della sua nuova opera Anna A. Buongiorno Silvia Colasanti e bentrovata a Rete 2.
Buongiorno a voi.
Partiamo dal soggetto dell'opera Anna A, dalla ragione della sua scelta e dalla resa in musica della vicenda esistenziale di questa grande donna artista del XX secolo.
Il soggetto dell'opera è appunto, come si evince dal titolo, la vita, diciamo, di Anna, guardata attraverso una luce particolare, che è quella del rapporto tra arte e potere. Si parla di libertà, si parla di censura, si parla di una madre che vede suo figlio in prigione senza motivo, solo per il cognome che portava, e tutte queste tematiche attraversano l'opera, appunto attraverso la biografia di Anna Akhmatova, che è una biografia così ricca, così da essere già teatro in qualche modo. E come tutto questo diventa teatro, diventa musica? Beh, insomma, in teatro si porta la vita, ma si porta la trasfigurazione della vita, no? La vita diventa un simbolo di qualcosa che poi riguarda tutti noi e che è fuori dai tempi e dai luoghi di questa storia, che è una storia vera. E abbiamo costruito con Paolo Nori e Fabrizio Sinisi un libretto che vede uno sdoppiamento, diciamo, della figura di Anna. Un'Anna che noi chiamiamo del presente. Il presente è il 1966, l'ultimo anno di vita di Anna, nell'ospedale, dove lei è morente, infatti alla fine dell'opera morirà. Lì si incontra con Lidia Ciukovskaya, sua carissima amica, ma anche la memoria di Anna. Quindi quella persona a cui Anna affida le sue poesie e che lei in qualche modo porta fuori da casa di Anna a memoria, perché Anna aveva paura di essere spiata e quindi fa leggere queste poesie per poi bruciarle, questo lo ricordiamo nell'opera. E in questo incontro tra due attrici che sono Elena Giaurov e Carlotta Viscovo, ecco che si personificano, si fanno suono, si fanno presenti quei ricordi, quei fantasmi del passato, quindi l'opera vive di tanti flashback e questo è affidato al canto. Quindi abbiamo un'Anna giovane o del passato e tanti personaggi che sono realmente esistiti nella vita di Anna e nella storia. Il suo primo marito, Gumilyov, suo grande caro amico e poeta Mandelstam, che sappiamo che finisce in un gulag, il suo primo marito fucilato. Bulgakov, cui chiede consiglio perché voleva scrivere una lettera a Stalin per far liberare suo secondo marito Punin e suo figlio. Appunto il secondo marito, Punin, Gardievskij. La Marina Svetaeva, Zinaida Gippius, la Nina Berberova, tutte figure che hanno fatto parte della vita di Anna e che raccontano anche il fermento culturale russo e di tutti quegli intellettuali che hanno deciso di rimanere in Russia, di amare fortemente la loro patria, la loro cultura e nello stesso tempo sono riusciti a raccontare loro stessi attraverso la propria arte, nonostante il regime, nonostante la censura. Abbiamo una figura allegorica che è la figura del potere, una figura che comparirà sulla scena in vari momenti e che poi finalmente, prima del finale, prenderà la parola e canterà. È una figura appunto fuori dal tempo, è il potere di tutti i tempi, ho voluto rappresentare. Per questo abbiamo deciso di utilizzare quei contenuti che ci offre Dostoevskij nel Grande Inquisitore, tratto dai fratelli Karamazov, cioè un potere lucido, razionale, spietato, che argomenta come sia necessario per l'uomo il potere, perché l'uomo non vuole assumersi la responsabilità che la libertà comporta. E un ultimo personaggio, un personaggio polifonico, collettivo, sono le madri, il coro delle madri, che stanno assieme ad Anna, fuori al carcere, le croci, a piangere un figlio. E il loro dolore sarà eternato dalla poesia di Anna.
Comincio tutto. Tutto ciò che pensavo e provavo, persino lo scoppio della guerra e la paura che mi mise addosso. E Nicolai, che andò volontario, divenne un eroe. Tutto quanto, come in una febbre, diventava poesia.
Thank you.
Silvia Colasanti, tema centrale dell'opera è appunto il rapporto tra arte e potere, tema peraltro ai noi di grande attualità, e in questo caso specifico la riflessione sulla condizione degli intellettuali e sull'insensatezza del potere autoritario che uccide per niente va quindi oltre il caso specifico.
Sì, sicuramente va oltre il caso specifico, ma noi... Il mio obiettivo non era di parlare di un luogo e di un tempo, era di parlare di questo tema in tutti i luoghi e in tutti i tempi, e purtroppo credo che sia un tema sempre attuale. Oggi ci sembra attuale perché parliamo di poteri forti e di intellettuali che scappano, ma è un tema a cui l'uomo è sempre stato legato, le dinamiche del potere, come il potere usa l'arte, la cultura a proprio servizio e come l'uomo riesce attraverso la creatività a rimanere se stesso nonostante la prepotenza del potere.
In un raffinato rispecchiarsi del dramma nella poetica di Akhmatova, il testo e la veste musicale rievocano il tono colloquiale delle liriche dell'autrice e la musicalità dei suoi versi, messi in scena anche da compositori come Sergei Prokofiev e Arthur Lurie.
Sì, assolutamente, assolutamente. Questo, abbiamo, il libretto si compone appunto di situazioni create appunto assieme a Paolo Nori e a Fabrizio Sinisi, ma anche poi di liriche di Anna stessa, e tutto questo si fa musica in una musica che ha un forte colore russo e che sicuramente deve tener conto, come sempre la musica fa nell'opera, del tono della parola, quando è più lirico, quando è più quotidiano, e tutto questo si trasforma appunto in vocalità che sono aderenti poi al testo, come sempre si fa in questo lavoro.
Silvia Colasanti, in occasione della nostra ultima intervista qualche anno fa, alla mia richiesta di definire in poche parole la sua musica rispose: teatrale, ricca di dettagli e orientata a coniugare la ricerca sul linguaggio con la comunicazione di sentimenti ed emozioni. Queste caratteristiche si ritrovano nella sua scrittura di quest'ultima opera?
Penso di sì, sono la stessa, poi naturalmente si cresce, si va avanti in qualche modo, però teatrale, il teatro mi piace, per me il teatro è soprattutto la parola cantata e la gestione del tempo, la drammaturgia musicale, i dettagli, perché secondo me i dettagli sono quelli che fanno la differenza, la cura del dettaglio è qualcosa che è molto molto importante nella scelta di una sillaba, nella scelta di un suono, nella scelta di un'acciaccatura, nella scelta di tutte queste cose, e assolutamente coniugare quella che è la nostra cultura, la nostra storia, quello che abbiamo assimilato, e quindi c'è un aspetto proprio costruito dalla storia che non deve mai far perdere di vista il senso dell'arte, che è quello di comunicare attraverso il sentire, perché è nel sentire che noi conosciamo qualcuno, è nel sentire che noi conosciamo un pensiero, no? Ci arriva in maniera molto più diretta e molto più profonda, non passando solo per le vie razionali o concettuali, ma per quelle proprio del sentimento.
Nella storia della musica, contemporaneo è stato spesso sinonimo di incompreso, se non a posteriori. Pensa che questo accada in qualche misura ancora oggi?
Capisco la domanda e capisco che contemporaneo a volte è stato sinonimo di incompreso e anche di poco comprensibile. Personalmente ritengo che l'artista si debba sempre sforzare di essere comprensibile, non venendo meno alla complessità che il presente richiede, e quindi non so se succede. Il mio obiettivo è quello di essere assolutamente comprensibile pur nella difficoltà e nella complessità di quello che vado a raccontare, con i mezzi, diciamo, sofisticati con cui vado a raccontarlo. Oh.
Silvia Colasanti, facendo un balzo indietro nel tempo fino agli albori della sua carriera, la formazione al Conservatorio Santa Cecilia di Roma con Luciano Pelosi e Giampaolo Chiti, poi il perfezionamento con Fabio Vacchi, Wolfgang Grimm, Pascal Dusapin e Azio Corghi. Ma com'è nata la scelta di dedicarsi alla composizione e quanto, in sintesi, ognuno di loro ha contribuito a quel che è oggi?
La scelta della composizione è nata perché studiavo pianoforte e a un certo punto, avvicinandomi all'aspetto così più strutturale, diciamo, dei lavori, ho capito che quella cosa mi piaceva di più rispetto al lato così del suonare interpretativo. E tutte le persone che ha citato e tante altre hanno contribuito alla mia formazione. In che modo? Tutte nello stesso modo, attraverso l'insegnamento di strumenti artigianali, di tecnica e di rispetto della identità dell'allievo, l'apertura a qualsiasi estetica. Questa è stata la lezione dei miei maestri, la ricerca non di un'estetica particolare, ma di trovare se stessi e avere gli strumenti di restituirsi nei suoni, come si è, con l'autenticità di chi si è, ognuno di noi diverso. Non c'è stata mai un'imposizione di una linea estetica, e questa è una cosa che ho sempre apprezzato in tutti i miei maestri, che è qualcosa che mi ha anche molto formato.
Infine, per concludere, aggiorniamo la cartella clinica. Qual è, a suo avviso, lo stato di salute attuale della musica contemporanea in relazione alla situazione di paesi e di istituzioni con cui più frequentemente collabora?
Mi sembra che lo stato sia uno stato assolutamente ottimo, perché comunque vedo che i teatri, accanto al repertorio che comprensibilmente è ancora, diciamo, la parte importante della programmazione, perché semplicemente abbiamo una storia meravigliosa e quindi anche a me piace andare ad ascoltare Verdi e Puccini, e accanto a questo però vedo che i teatri commissionano nuove opere, vedo che il pubblico partecipa con curiosità a queste nuove opere, vedo che i compositori si impegnano nel comunicare a questo pubblico il loro pensiero, quindi direi che lo stato è ottimo.
Grazie Silvia Colasanti.
Grazie, grazie a lei.
è quella che hanno portato fino alla finestra, è quella che non calpesta il suo lus, è quella che scuotendo la bella testa dice: vengo qui come se andassi a casa. Vorrei chiamarvi tutte per nome. Ma non c'è più l'elenco. Come si può fare? Per loro ho cucito una coperta fatta delle loro povere.